Infine, giusto per dire proprio le cose principali, sì, ricordo anche che uno dei fattori che uccide il desiderio possono essere i problemi del partner. Noi non diciamo abbastanza spesso che un terzo degli uomini ha un'eiaculazione precoce, sì, ma se ha un'eiaculazione precoce, la poverina non ha mai il tempo tecnico, proprio fisico, oltre, sì, che psichico, per arrivare a un orgasmo durante il rapporto. Uh-huh. E quindi invece di mandare lei di nuovo dallo psicologo, sì, che non ha l'orgasmo vaginale, forse dovremmo fare come domanda cardinale: ma lui come va dal punto di vista sessuale? Ha dei problemi? Perché se ha un'eiaculazione precoce è più corretto curare lui,
certo,
perché lei è una portatrice del sintomo, ma lui è un induttore del sintomo. Questo per dire che prima di parlare di cura noi dobbiamo parlare di diagnosi accurata dei fattori individuali biologici, psicologici, relazionali, ma anche dei fattori maschili che possono contribuire o addirittura indurre la caduta del desiderio.
Ma un 30% è così elevato, professoressa, questo dato?
Sì, questi sono i dati della letteratura.
Certo, e riguarda più i giovani o più l'età medio adulta?
È una domanda molto importante. In realtà l'eiaculazione precoce, dove noi intendiamo per eiaculazione precoce il tempo che intercorre tra inizio della penetrazione e eiaculazione, la definizione internazionale dice 2 minuti, noi sappiamo che molti uomini sono inferiori al minuto e chiunque abbia buon senso sa che questo è un tempo inadeguato perché una donna possa avere un orgasmo. Basti dire che molti studi internazionali hanno dimostrato che quando lui soffre di eiaculazione precoce la donna non ha l'orgasmo vaginale nel 51,9% dei casi, ossia la vasta maggioranza. Quindi ci sono dei farmaci per curarlo, ci sono tecniche anche di sessuologia che aiutano a potenziare ulteriormente la capacità del farmaco di rallentare il tempo eiaculatorio. La cosa importante è sempre questa: fare una diagnosi differenziale accurata su di lui, su di lei, entrambi. E poi altra cosa importante: non aspettare che la relazione sia logorata, perché è evidente che se noi interveniamo nelle fasi iniziali di un problema, quando lo slancio è ancora presente, la possibilità di curare bene il problema biologico o relazionale e di valorizzare tutta la parte positiva che c'è in quell'attrazione, in quell'innamoramento, in quell'amore, resta intatto quasi. Se invece interveniamo quando la relazione è logorata dalla frustrazione anche sessuale, le chance di terapia efficace sono veramente minime.
Ascolti, professoressa, lei prima in qualche modo ha escluso chiaramente, completamente no, la componente psicologica. Però certe volte si dice e si sente questo: quando all'interno di una coppia il rapporto diventa troppo, mi passa il termine, amichevole, un'amicizia, diciamo, tra la coppia, questo è anche uno dei motivi che può portare al calo del desiderio, perché viene a mancare quella forma di gelosia di coppia, non cattiva, ma diciamo un po' presente, che aiuta a mantenere vivo il desiderio fisico, diciamo l'intimità, e a stimolare l'intimità. Questa può essere una causa importante.
Un punto molto importante. Io ho voluto parlare prima di tutto dei fattori biologici, perché sono in assoluto i più trascurati e anche i più semplici da curare. Attenzione, anche i più semplici da curare. Una volta che la diagnosi è corretta, curo bene una vestibolite, curo bene un'anemia, riduco l'impatto della carenza di sonno con i consigli adeguati. Quindi il biologico, ben diagnosticato, mi consente veramente la rivoluzione nella vita e un'efficacia terapeutica poco, diciamo, di cui non vediamo un correlato altrettanto rapido sul fronte psicologico. Detto questo, lei ha assolutamente ragione e ci saremmo arrivati, la ringrazio per lo spunto, perché la cosa che noi diciamo da un punto di vista anche sessuologico è che quando si fa l'amore bisognerebbe essere sempre due soggetti e due oggetti. Che cosa si intende con questa frase? Che da un lato benissimo avere una relazione intensa da un punto di vista affettivo, quella che fa dire sei unico o unica per me, e sei solo tu quello o quella che voglio. Quindi questa esclusività di desiderio quando siamo profondamente innamorati e vediamo solo quella persona. Nello stesso tempo i due oggetti, la capacità di non restare solo sul fronte, diciamo così, simbiotico della fusione amorosa, ma anche di saper giocare nel senso più bello con il corpo dell'altro, perché è anche un oggetto di desiderio. Quando la relazione si sposta troppo sul fronte amicale, cioè si diventa fratello e sorella, come dicono in termini molto semplici ma molto efficaci, molte coppie, ovviamente viene meno quella distanza, quella separatezza che è la base del desiderio. Desiderio nasce dalla parola latina desider, che dà le stelle, cioè la distanza che io provo verso un oggetto di desiderio è quella che è il motore primo poi del movimento verso, e quindi di quel desiderio fisico e psichico. Quando la vicinanza è quotidiana, e addirittura quando la vicinanza in qualche modo si appanna a causa anche di una eccessiva anche per esempio questa mancanza di privacy nella casa. Io faccio per questo esempio: se una donna, prescrivo le lavande vaginali perché ha la vaginite, l'andrebbe mai a dire all'amante? No, no, ma perché lo va a dire al marito? In altre parole, manteniamo anche quel po' di riservatezza, di pudore, di poesia, di mistero, che non è facile, siamo d'accordo, però continua ad alimentare quel senso di riconquista dell'altro. Altro elemento, lei parlava di gelosia, anche questo. Certamente quando quella persona è unica per noi, guai a chi la tocca. Ma anche per la gelosia è sempre questione di misura. Certo. Tanto vero che ne vediamo purtroppo quasi tutti i giorni in Italia e nel mondo, anche assassini o comunque violenze gravi, perché l'uomo considera la donna una sua proprietà. E questa c'è certamente una degenerazione grave del concetto di esclusività in amore. Quindi, come diceva la mia nonna, guardati dalle medaglie che non hanno rovescio, di ogni aspetto della psiche e della vita ne dovremmo sempre considerare i lati luminosi, ma anche i lati oscuri, da cui non farci poi tradire nelle situazioni di maggiore vulnerabilità.